le strade, diciamo, di comunicazione comunale, di comunicazione tra quartieri. È interessato comunque di una strada provinciale che ricorre nord-sud, che diciamo è quella maggiormente trafficata, o perlomeno maggiormente trafficata in relazione alla presenza di distribuzioni urbanistiche sensibili dal punto di vista acustico. Una strada statale, la statale 11, nella parte sud del territorio comunale, di scarso interesse per quanto riguarda gli studi, perché comunque freggia una zona industriale. E l'asse il futuro, diciamo, collegamento autostradale per Montevideo, che però, come hai già commentato, diciamo, risulta abbastanza marginale rispetto comunque a eventuali situazioni, a eventuali destinazioni che possano essere particolarmente disturbate. La rotazione del clima acustico riscontrabile sul territorio, quindi rilevazioni fondamentiche che sono state fatte e sono state commentate nella relazione tecnica, che chiaramente sono posizionate, sono state di due tipi, alcune di tipo puntuale, quindi con rilevazioni del punto di riferimento diurno in corrispondenza di alcuni punti particolarmente sensibili dal punto di vista acustico, quindi all'interno del tessuto urbano, consolidato, che non hanno rilevato, non hanno evidenziato particolari, diciamo, situazioni problematiche, e un monitoraggio acustico in corrispondenza della strada provinciale della Vito tra Comunica d'Alta e sul territorio comunale, di una giornata di un giorno che ha rilevato chiaramente la velocità del traffico veicolare, chiaramente abbastanza sostenuta in determinati orari, ma non tale, considerando tutta la durata del monitoraggio, da evidenziare comunque superamenti di limiti acustici. Preciso anche che la luminosità del traffico veicolare dovrebbe essere valutata addirittura su base settimanale, quindi tenendo conto anche dei weekend in cui il traffico veicolare tende a diminuire, per poi fare tutte delle elaborazioni, dei calcoli, al fine di stabilire se vi siano o meno di superamenti. Regole di classificazione acustica, dico la prima, quella più importante, è quella di evitare di appostare classi acustiche che differiscono per più di 5 decibel, oltre a tutte quelle che sono stabilite dalla DGR 9776. Ecco, qui abbiamo l'azzonamento che viene proposto, azzonamento che è già stato, diciamo, presentato anche agli enti, diciamo, che determinano, che rilasciano un parere, la fattispecie ATA, durante i segni di basso, e che non è evidenziato comunque particolari situazioni da modificare per quanto riguarda la proposta generale. È stata una richiesta di chiarimenti su alcune modalità di classificazione o alcune scelte di classificazione, ma non sono state dette cose tipo questo cambio perché non va bene e non sono stati ascoltati particolari. E non vi sono, diciamo, particolari situazioni, diciamo, diverse rispetto a quella che è la presente classificazione acustica. Ci sono stati, diciamo, ampliati determinati ambiti, quelli verdi, che sono quelli di classe 2 destinate alle zone residenziali. Non sono stati individuati tranquillamente anche degli ambiti di classe prima, che sono quelli grigi. La situazione in questo caso sulla parte nord del territorio è quella di Via dei Crederi, dove abbiamo comunque l'accostamento consolidato, peraltro, della zona industriale nord con la zona residenziale. Qui vedete proprio che si passa, ecco, cioè, sembra che ci sia un passaggio da quinta a seconda, ma in mezzo comunque sono state stabilite delle zone di transizione di classe quarta e terza, quindi non c'è il salto di classe che deriverebbe comunque alla presentazione di piani di sanamento acustico. Su questo ARPA ha evidenziato di documentare che ci sono delle fasce di transizione così piccole. Chiaramente queste sono giustificabili anche perché sono di prassi, diciamo, utilizzate in questo modo, però le sorgenti sonore che sono presenti in corrispondenza della zona industriale non sono tali da portare comunque grossi squilibri in corrispondenza delle zone residenziali del centro. Questa è la zona sud del territorio comunale, ecco, quindi vedete sul margine sud-est, quella zona, diciamo, che qui sembra rossa ma in realtà è arancione, quindi una classe 4 che è attribuita alla sesta date, con la fascia di tutto, diciamo, di pertinenza acustica che è delimitata da quella zona viola, e una classificazione comunque che rispecchia quella che è l'andamento urbanistico di queste zone, quindi tutte le zone agricole, in verde tutto l'abitato di Badalasco e in rosso quelle che sono le zone produttive presenti. Il procedimento di approvazione, come dicevo prima, è analogo a quello del, del piano di governo del territorio, quindi anche questo è un piano che va in adozione questa sera, se verrà ancora, se verrà contato, e quindi il soggetto comunque ha osservazioni che verranno valutate nel corso del procedimento.
Grazie, dottor Maestro.
Una sintesi degli obiettivi di piano, traendo in parte dai risultati delle analisi del quadro conoscitivo e riconoscitivo, in parte dal, dagli obiettivi strategici che ci ha consegnato l'amministrazione e da tutto il processo di confronto e di sviluppo del piano, di una sintesi estrema. Contenimento del consumo di suolo privilegiando interventi di densificazione del suolo urbanizzato, nella misura in cui regione e provincia ci chiedono di contenere il consumo di suolo, si pone anche il problema di evitare la paralisi del sistema produttivo, ma anche si pone l'obiettivo di consentire una relativa densificazione all'interno delle aree urbanizzate, considerando questo uno strumento che altrettanto può contribuire alla riduzione del consumo di suolo. Mantenimento di elevati livelli di protezione del territorio, quindi l'individuazione della rete ecologica comunale, l'individuazione degli ambiti agricoli strategici, vedremo più avanti che viene proposta una, un incremento degli agricoli strategici rispetto a quelli definiti dal, dal PTCP, privilegiare gli interventi con ambiti di rigenerazione urbana e c'è una categoria di zone residenziali del precedente piano che viene riclassificata per intero come ambiti di rigenerazione urbana, anche qui c'era già una normativa del vecchio piano che in qualche modo, benché non esistessero ancora, non esistesse il concetto di rigenerazione urbana, già disciplinava alcune parti del territorio con un obiettivo di rigenerazione, quindi questi sono stati classificati come ambiti di rigenerazione, tutela delle aree fluviali e boscate che si, si tutelano anche in virtù di tutta la normativa sovraordinata che vengono definite dal piano, tutela dei nuclei storici e degli ambienti urbanistico architettonico, qui abbiamo introdotto alcune modifiche al sistema del, del centro storico previsto dal precedente piano, recupero del complesso del, dell'edificio che è da sempre uno degli obiettivi principali delle amministrazioni che sono avvicendate. Già nel piano precedente c'era una normativa che lasciava ampio spazio di intervento a un eventuale operatore che avesse potuto intervenire per il recupero. Abbiamo confermato una disciplina di questa natura, purtroppo in situazioni di questa, di questa natura. Quel che può fare il piano è di evitare degli impedimenti e quindi sollecitare con una normativa che lascia libertà di movimento e di proposta ad un eventuale operatore, ma di più purtroppo non può fare. Però abbiamo, diciamo, confermato quegli indirizzi del, del, del piano previgente con una scheda più articolata che speriamo possa sollecitare maggiormente l'interesse di qualcuno. C'è qualche ocello in meno dal punto di vista dei limiti dell'intervento, sempre però garantendo un livello di qualità e di semplificazione piuttosto profonda della normativa del centro storico senza diminuire i livelli di salvaguardia, ma mettendo anche delle limitate trasformazioni sempre attraverso il controllo della commissione del viaggio, interventi per lo sviluppo della mobilità dolce, quello battezzato del vecchio piano, la previsione di un sistema infrastrutturale di reti ciclopedonali che è stato confermato, adeguamento e manutenzione dei servizi, vedremo nel dimensionamento del piano che non c'era necessità di incrementare il livello dei servizi, è stata invece implementata la dotazione dell'edilizia convenzionata con la previsione della specifica area per l'edilizia convenzionata. Scorro velocemente sulle tavole di piano, poi ci fermiamo invece un po' di più su quelle di disciplina. Questa è la tavola delle sensibilità paesaggistiche, serve per definire insieme a una serie di altri criteri e di elaborazioni quando un progetto ha bisogno di un'autorizzazione paesaggistica o di un passaggio in commissione del paesaggio per la sua approvazione. Quindi dal verde andando verso il rosso diciamo diminuisce la sensibilità, quindi le fasi di maggiore attenzione sono le fasce boscate, tutta l'area del Parco dell'Alba, poi insieme al centro storico, poi le agricole, l'urbanizzato e poi i tre insediamenti produttivi. Parlo dei vincoli, che è utile per la gestione degli uffici, quindi fa riepilogo di tutti i vincoli esistenti sul territorio. Il quadro strategico, che è un elaborato del documento di piano, che quindi riepiloga quelle che sono le strategie di sviluppo, di tutela e di conservazione del piano di governo del territorio, nella situazione di un territorio come quello di Fara è ovviamente piuttosto semplice. Vediamo il centro storico, il linificio con l'abitato che si è costruito in relazione al linificio, che sono due classi diverse di centro storico, il territorio del parco, le zone agricole, l'urbanizzato, le frange boscate e il sistema dei servizi giallo. Quindi possiamo dire che il sistema degli obiettivi che il documento di piano stabilisce, in conformità anche al mandato amministrativo, è quello della conservazione del paesaggio e degli equilibri esistenti tra il costruimento di spazi aperti. Questa è la rettifica degli ambiti agricoli strategici. Quindi in rosso, in verde sono le parti che noi riteniamo di aggiungere come ambiti agricoli strategici rispetto a quelli individuati dal PTCP, e in rosso invece le sottrazioni, questa è l'aggiunta, questa è la sottrazione, le sottrazioni, perché ovviamente il PTCP lavora a una scala 25.000 e quindi converte anche degli errori individuando come agricole strategiche delle aree. Il piano dei servizi conferma in buona sostanza la quantità e la qualità dei servizi del precedente piano, con l'unica eccezione di un'area destinata a edilizia economica popolare, che è proprietà dell'amministrazione, quindi potrà decidere se destinare a edilizia convenzionata attraverso un bando o attraverso altri strumenti di gestione del patrimonio. La tavola della rete ecologica, che ha subito alcune modifiche in sede di BAS su suggerimento della provincia. Passerei oltre. E questa sono, alcuni di quelli che abbiamo visto sono elaborati comunque prescrittivi, altri no, quelli che vediamo invece da adesso in poi sono certamente prescrittivi, che sono le tavole del piano delle regole, che dicevamo all'inizio è quello che disciplina tutto l'ambito urbanizzato e le zone agricole, è una tavola redatta da 5.000 e poi ci sono 6 tavolette a 2.000, rispetto al piano precedente abbiamo cercato di uniformare le zone B, vedete che sono tutte dello stesso colore, tutte con lo stesso indice, non c'era grande variegazione di zone B neanche nel piano precedente, apro una tabella di confronto, nel piano precedente avevate 4 zone B, B1, B2, B3, B4, la B1 riguardava il vinificio, diciamo il villaggio del vinificio, quindi era considerato zona B ma aveva una normativa di salvaguardia che in realtà lo connotava come una zona di centro storico, quindi l'abbiamo riclassificato come centro storico, non come A1 che è il centro storico ma con una disciplina un po' più morbida, tesa però alla sua salvaguardia, quindi in zona A2. Poi avevate la zona B2 che aveva un indice di 0,3 metri quadri al metro quadro e in questo caso il parametro era quello della superficie lorda della SLP, superficie lorda di pavimento. Oggi siamo costretti ad utilizzare per disposizione di Regione Lombardia la SL. Il calcolo di questa SL è più generoso rispetto al calcolo della SLP che era definito dal vostro strumento urbanistico, quindi abbiamo ritenuto di confermare il parametro di 0,30, consapevoli del fatto che questo 0,30 rapportato alla definizione della SLP utilizzato dal PGT previgente in realtà consente un incremento, diciamo, del 10-15% rispetto al parametro precedente, che varia al secondo però delle scelte tipologiche e l'architettura del cittadino. Ci sono una serie di destinazioni che non fanno parte del calcolo della SL, una normativa che siamo costretti ad utilizzare, addirittura la DGR che la Lombardia dice che negli strumenti del piano non deve essere inserita la tabella che definisce questi indici, ma deve essere semplicemente citata, il che vuol dire che la Regione Lombardia assume una sorta di controllo, questo è assurdo, ma così è, sui livelli di edificazione dei comuni, perché nella misura in cui cambia d'imperio la definizione della superficie lorda e decidessero domani che le autorimesse piuttosto che le cantine, piuttosto che i sottotetti fanno parte o non fanno parte della SL, le possibilità edificatorie per il cittadino in applicazione dell'indice stabilito dal PGT e dal Consiglio Comunale cambiano in virtù della modifica che loro possono apportare. E io temo che quando la DGR chiede espressamente di non inserire la tabella all'interno degli strumenti ma semplicemente di citarla, l'obiettivo sia questo. E quindi noi nelle norme tecniche abbiamo dovuto scrivere si applicano le definizioni tecniche uniche che sono comandate stabilite con DGR eccetera eccetera. Qualche professionista vedo che le inserisce comunque, noi non lo facciamo perché il giorno in cui la Regione Lombardia dovesse intervenire a modificare la tabella, quindi dovreste all'interno delle norme dove ho utilizzo una tabella che non equivale a quella che la Regione Lombardia ha eliminato. Poi avevate una zona B3 che aveva un indice maggiore, aveva un indice maggiore perché erano quelli che vi dicevo prima essere in qualche modo già considerati ambiti di generazione e quindi siamo qualche volta pone dei limiti inferiori alla dimensione reale dell'edificato. Capita spesso che piccoli insediamenti produttivi all'interno dell'edificato residenziale abbiano utilizzato o realizzato dei volumi enormi rispetto alla dimensione del loggio. Non può essere consentita la trasformazione integrale in residenziale, perché potrebbe dire prevedere edifici un po' altissimi, sono incompatibili con il contesto. Le norme ammettono il trasferimento di quella parte di volume o di SL non utilizzata nella trasformazione, iscrivendola nel registro dei diritti edificatori, perché queste possono essere utilizzate all'interno delle zone B1 come ampliamenti, anche lì contingentati in una percentuale ragionevole, come ampliamenti rispetto all'indice di 0,30. Le D4 erano invece i piani attuativi vigenti, che ovviamente sono diventati in parte zona B1, perché non sono più vigenti, sono ormai realizzati con funge, sono stati risolti all'interno del tessuto della B1, oppure abbiamo qualche nuova zona che per noi oggi è la B2, che sono i nuovi piani attuativi vigenti. Quindi anche la modifica del sistema, della composizione delle zone B è piuttosto contenuta, perché già allora la natura del piano era piuttosto semplice. Quindi questa che vedete è la zona B, in giallo sono gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa vigente, in viola le zone produttive che confermano il tessuto esistente. Questo è l'ambito di rigenerazione dell'edificio, con questi due colori, marrone più chiaro e più scuro, sono le due classificazioni del centro storico, sono uscite dalla visualizzazione. I due centri storici che dicevo, A1, il centro storico, e A2, la zona B, con il parco, gli ambiti oggetto di vincolo delle fasce boscate, il sistema dei servizi e dell'abitato di Badalasco. Tutto quello che vedete in verde rimanda alla disciplina del piano dei servizi, quindi in questa tavola non sono distinti i parcheggi, la scuola, il municipio, la zona pubblica, hanno tutti la medesima colorazione, perché viene rimandata la loro disciplina la tavola del piano dei servizi. Questo è il grande ambito oggetto di piano attuativo in corso di attuazione, con il suo sistema dei servizi. Questa è la tavola del centro storico, dove vediamo questa parte che è stata aggiunta. Erano in buona sostanza ambiti o edifici che erano già oggetto di una salvaguardia, ma che erano in parte perimetrati, classificati come dicevo in zona B1, in parte invece erano descritti, cioè Roma diceva, sugli edifici collocati sul fronte strada in una certa situazione, li descriveva in modo così letterario, e poi imponeva una sorta di norma di salvaguardia. Questo tipo di definizione rischiava di creare problemi, contraddizioni e difficoltà all'applicazione della norma, quindi li abbiamo individuati all'interno di questa zona A2 e disciplinati alla stregua del centro storico. Avevate già nel piano previsto schede di intervento degli ambiti di trasformazione. La prima è quella dell'edificio, per dare un po' riscontro di quello che si diceva, che abbiamo cercato di ammettere una pluralità di destinazioni in modo da non impedire la volontà di nessun operatore. Noi diciamo servizi pubblici di uso pubblico, destinazioni di uso principale stabilita dall'articolo 41 della normativa del piano delle regole, cioè ammettiamo anche un 20% di residenza che non era ammesso dal precedente piano, questo potrebbe determinare un maggior vantaggio dell'operatore. Destinazioni d'uso complementari stabilite dall'articolo 41 della normativa del piano delle regole, di nuovo tutto quello che è ammesso in zona residenziale. E quindi in uffici come esercizio di vicinato, diciamo un lungo elenco di destinazioni che sono compatibili con il tessuto residenziale, sono tutte ammesse senza limitazioni. E poi destinazioni d'uso principale e complementare stabilite dall'articolo 52, quindi tutte le destinazioni d'uso stabilite per la zona produttiva. Quindi abbiamo cercato di eliminare tutto quello essere in difficoltà un operatore che può essere intervenire in questo luogo, ovviamente con un, adesso la sto vedendo, insomma, con la definizione di una serie di obiettivi strategici e di indicazioni progettuali che comunque garantiscono la salvaguardia necessaria del bene sia rispetto al valore architettonico che paesaggistico, sia anche rispetto a un livello di di servizi per la collettività che non si può rinunciare all'interno di un patrimonio di quella dimensione in quella posizione rispetto al centro storico e all'abitato. Gli altri di trasformazione sono quelli che dicevamo essere classificati come zona di due del precedente piano, quindi sono episodi di questa natura dove ci sono piccoli insediamenti. Ci sono piccoli insediamenti produttivi circondati dal tessuto residenziale. La norma ammette la conservazione dell'attività produttiva a determinate condizioni, e cioè verificando gli eventuali elementi di disturbo rispetto al contesto residenziale e introducendo tutte le misure per rendere compatibile l'attività produttiva esistente con il contesto residenziale che lo circonda. È anche possibile fare degli interventi di trasformazione, quindi c'è anche un'attenzione al mantenimento delle attività produttive, c'è un doppio regime, c'è un vantaggio piuttosto significativo nel caso della trasformazione residenziale, ma ci sono anche delle norme che consentono la permanenza dell'attività produttiva. Ognuna di queste schede ha un piccolo planimetrico di riferimento che non è vincolante e che racconta, secondo noi, quale potrebbe essere la posizione dei servizi pubblici, quale tra i parcheggi e dove potrebbe essere concentrata l'edificazione. Noi cerchiamo di fare il documento di piano contemperando con la disposizione della 12 che dice che il documento di piano non ha, diciamo, non 0,45, questo non impedisce al soggetto attuatore, certo, di non venire a proporre all'amministrazione un piano attuativo, un permesso di costruire convenzionato con l'indice 0,9 invece che 0,45, ma nel processo di concertazione per la definizione degli obiettivi del piano attuativo, nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni specifiche che l'amministrazione si dà con la realizzazione di questo piano, è possibile al proponente di fare delle proposte ragionevolmente diverse che andranno poi commisurate anche con il livello del beneficio pubblico che viene dall'intervento. Quindi c'è un margine di trattativa all'interno del processo di concertazione che è stabilito dalla 12 per interpretare questi numeri e non considerarli dei limiti vincolanti. Beh, non, direi che non li possiamo anche non guardare tutti perché li conoscete meglio di me, gli ambiti di rigenerazione sono situazioni di questa natura, ognuno ha la sua scheda. Non so se scorrere gli indici delle norme o come no, io direi che magari se fanno le domande. Lascerei adesso la parola alla dottoressa Brini, perché il lavoro della dottoressa Brini è quello che certifica la correttezza di tutto quello che abbiamo fatto. Spero.
Adesso vediamo. Cercherò di essere breve, però di darvi gli elementi salienti di questa che è una procedura. È una procedura che deriva da una normativa europea, una direttiva europea del 2001, che poi a cascata è stata recepita nell'ordinamento nazionale e in quello regionale. La valutazione ambientale strategica è una procedura che accompagna tutti i piani e i programmi e ha lo scopo sostanzialmente di verificare che gli interventi, le previsioni di un piano e programma siano sostenibili dal punto di vista ambientale. La valutazione ambientale strategica perciò accompagna il piano e il programma sin dalla definizione dei primi obiettivi e poi ne va a valutare quelli che sono gli interventi. Sono due sostanzialmente i documenti importanti di una procedura di valutazione ambientale strategica. Il primo è un rapporto preliminare di scoping che definisce quello che è il quadro di riferimento della valutazione ambientale, inizia a valutare quelli che sono gli obiettivi di un piano e il vero e proprio diciamo documento della valutazione ambientale strategica è invece il rapporto ambientale. Il rapporto ambientale va a individuare, descrivere e valutare quelli che sono gli effetti ambientali significativi di un PGT, di una revisione di un PGT che può avere sull'ambiente. Questa valutazione viene fatta sostanzialmente a due livelli, fa un'analisi di coerenza di quelli che sono gli obiettivi del PGT rispetto alla pianificazione sovraordinata, ma anche alla pianificazione locale di tipo orizzontale, perciò abbiamo parlato di sensibilizzazione acustica, abbiamo parlato di studio geologico, e poi ha una valutazione vera e propria delle azioni di piano in termini di ricadute ambientali. Parlo di ricadute ambientali perché spesso noi focalizziamo l'attenzione su quelli che sono gli impatti negativi, in realtà la valutazione ambientale strategica Viale sul tema del consumo di suolo. Il 78% di questi 6 ambiti di rigenerazione, della scuola dei 6 ambiti di rigenerazione occupato dall'ex edificio, che era l'ambito di trasformazione 1, abbiamo analizzato quella che è anche la superficie, la SL ammissibile, e la previsione di abitanti insediabili. Vorrei fermarmi un attimino su, su questo dato, che sono 424 abitanti teorici insediabili. Questi abitanti teorici insediabili derivano da un calcolo rispetto al volume edificabile, e derivano soprattutto dal fatto che gli ambiti di trasformazione che abbiamo portato in ambiti di rigenerazione erano, sono, perché il PG dirigente c'è ancora, a destinazione d'uso sostanzialmente produttivo. Convertendo questi ambiti di rigenerazione a destinazione d'uso mista o residenziale, guadagniamo la possibilità di insediare 424 abitanti teorici possibili, diciamo. Questo è piuttosto importante perché all'interno di un PGT conservativo come questo di Farage Haddad mantiene però un respiro, la possibilità un domani di avere un incremento di popolazione, la possibilità di ospitare questa popolazione attraverso una residenza e attraverso anche dei servizi. Siamo scesi poi nel dettaglio degli ambiti di trasformazione e attraverso una tabella ne abbiamo valutato gli effetti ambientali. Ci sono alcuni effetti ambientali che abbiamo immaginato sicuramente positivi, altri di tipo negativo e altri in parte negativo e in parte positivo. E adesso magari prendo questo ambito di trasformazione giusto per raccontarvi un po' come è costruita la tabella e poi vedremo invece velocemente gli altri ambiti di rigenerazione. Allora, guardiamo sull'ambito positivo, tutti gli ambiti di rigenerazione hanno un effetto positivo sul tema del suolo. L'ambito di rigenerazione 1, l'ex edificio, ha una superficie territoriale complessiva di meno di 75.000 metri quadri ed è un'area già urbanizzata. Io vado ad operare un recupero di suolo, non vado ad effettuare un nuovo consumo di suolo. E da lì anche la spiegazione dell'architetto Lamieri che diceva non avevamo modo di arrivare alla soglia richiesta dal PGT, perché di fatto noi non abbiamo ambiti di trasformazione che consumano nuovo suolo. C'è poi un tema legato ad un impatto negativo che è relativo al tema dei rifiuti. Ovviamente se insediamo nuova popolazione ipotizziamo un incremento nella produzione dei rifiuti, perciò abbiamo stimato attraverso la produzione di rifiuti media l'incremento di popolazione di rifiuti associato ai cittadini che potrebbero andare a insediarsi in questo ambito. Ovviamente il tema dei rifiuti è un tema che non può essere esaurito all'interno dello strumento urbanistico comunale generale come il PGT, ma ha bisogno di dialogare anche con il regolamento edilizio, il regolamento di igiene e anche il sistema di gestione dei rifiuti di un comune. Perciò questa scheda, soprattutto per il tema dei rifiuti, accende un'attenzione che necessita però di essere verificata e indagata un domani quando partirà un piano attuativo, un permesso di costruire, un'attività di rigenerazione di questo ambito. Ci sono alcuni temi rispetto al rumore, campi elettromagnetici, le radiazioni ionizzanti, dove l'impatto è nullo, non rilevante, perciò né negativo né positivo, e poi ci sono alcuni temi che possono avere un impatto positivo o negativo a seconda della loro realizzazione o perché hanno comunque una valutazione e una resa ambivalente. Vediamo ad esempio l'aria, sicuramente possiamo ipotizzare un incremento di emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di riscaldamento delle attività e degli insediamenti che verranno posti. Ad oggi questo impatto non è quantificato. se non sono appunto una previsione di fatto del piano, perché è un piano, sono piani attuativi che sono in corso di attuazione, però è doveroso rappresentarli all'interno di questo processo di valutazione ambientale strategica. A questi piani si aggancia anche un piano attuativo, la T2, sempre in corso, che ha invece una destinazione commerciale ed è stato ormai concluso. Anche per quanto riguarda il piano delle regole e questi piani attuativi, abbiamo effettuato quella che è una valutazione rispetto agli impatti positivi, negativi o quelli che chiamiamo impatti negativi e positivi, che sono quelli incerti. L'ultimo approfondimento che è stato fatto sul piano delle regole, perciò la valutazione ambientale strategica porta proprio ad analizzare quelle che sono le ricadute ambientali dal macro, gli ambiti di rigenerazione, fino ad andare a individuare i lotti liberi. L'ultima valutazione, che dicevo, è stata fatta rispetto ai lotti liberi. Abbiamo dei lotti con destinazione d'uso residenziale con una superficie territoriale di 21.300 metri quadri e dei lotti di destinazione produttiva di 30.300 metri quadri. E anche qui perciò abbiamo la possibilità di arrivare ad un incremento di popolazione insediabile. Ultimissimo tema già accennato è quella dell'edilizia convenzionata. Perciò alla SL prevista in lotti liberi di completamento si aggiunge questa quota di edilizia convenzionata. Seguendo sempre i soliti calcoli rispetto alla superficie edificabile, l'edilizia convenzionata potrebbe ospitare fino a 42 abitanti teorici ed è un tema molto importante, perché la valutazione ambientale strategica si fa rispetto a quelli che sono i tematismi ambientali principali, aria, rumore, rifiuti, abbiamo visto natura e biodiversità, ma c'è un tema anche che la direttiva europea ci chiede di considerare, che è quel tema della popolazione in salute umana. Allora, all'interno del tema della popolazione, la possibilità di avere una edilizia convenzionata che possa aiutare anche quelli che sono i cittadini di Fara, che hanno meno possibilità, risponde proprio ai criteri e agli obiettivi della normativa europea sulla valutazione ambientale strategica. E anche in questo caso abbiamo fatto le nostre schede di valutazione. Nel fare questo lavoro ho già anticipato il tema degli abitanti teorici, nel ragionare su un possibile recupero di quelli che erano ambiti di trasformazione produttiva in ambiti di rigenerazione residenziale, gli abitanti teorici sono insediabili, sono maggiori rispetto a quelli che erano un residuo da PGT, perciò ci costruiamo questa possibilità di vedere una crescita all'interno però di un tessuto che è già costruito, perciò una crescita senza consumo di suolo. Dicevo, non prevede perciò nessun ambito di trasformazione e nessun tipo di consumo di suolo. L'altra cosa che vi dicevo, la valutazione ambientale strategica deve cercare anche di ottimizzare e di migliorare quelli che possono essere gli impatti positivi. Perciò raccomanda per la fase attuativa degli ambiti di rigenerazione, dei piani attuativi e anche dei lotti liberi alcune verifiche che mirano proprio a migliorare quelle che sono già delle potenzialità sul territorio di Fara. Perciò verificare quelle che sono le indicazioni fornite dalla rete ecologica comunale e dalla rete verde. Ci sono alcune indicazioni puntuali rispetto alla possibile realizzazione contenute nel piano territoriale di coordinamento del Parco Ada Nord e anche nel piano di indirizzo forestale, sempre del Parco Ada Nord. Ci sono alcune attenzioni che si evidenziano dalle risultanze degli approfondimenti della componente geologica del PGT. Ci sono alcuni aspetti che derivano un po' dalla normativa che dobbiamo tenere in considerazione in un momento di attuazione appunto di questi ambiti, che sono l'obbligo della filtrazione e recupero delle acque meteoriche che ricadono sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni, utilizzare nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblici che privati, a ridotto consumo energetico con una dispersione luminosa bassa. C'è un tema di radiazioni ionizzanti che riguarda gli interventi di nuova costruzione che devono adottare e utilizzare dei criteri, dei sistemi di progettazione per eliminare la possibilità di esposizione al gas radon, prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali degli ambiti, in particolare quelli che sono gli ambiti aperti verso aree naturali o seminaturali. I seminaturali noi intendiamo le aree agricole, perciò aree che sono toccate dall'uomo ma che non sono edificate, non sono costruite, localizzate. L'utilizzo di materiali permeabili, ove possibile, per le pavimentazioni. C'è un tema di qualità formale, architettonica e morfologica, monitoraggio ambientale, il monitoraggio ambientale contribuisce ad assicurare il controllo degli impatti che abbiamo ipotizzato sull'ambiente, perché finora sono tutte ipotesi, sono tutte stime che vengono realizzate. Perciò la normativa della RAS ci chiede di effettuare un monitoraggio ambientale sia dell'evoluzione del contesto, sia dell'evoluzione degli interventi del PCT, che tendenzialmente è annuale, e prevede la predisposizione di un report di monitoraggio. Spesso ci sono anni, lo sappiamo, dove non ci sono realizzazioni dal punto di vista degli interventi di PCT, nulla si attua, il monitoraggio ambientale però ha il compito di dar conto di quello che può essere cambiato nel contesto, indipendentemente dagli interventi di PCT, perché avviene qualcosa dal punto di vista di sovralocale, perciò cambia la costruzione del contesto, e poi dire rispetto agli interventi della PCT, in quest'anno nulla si è attuato. Il report, anche se nulla si è attuato, il report del monitoraggio ambientale ha l'obiettivo anche di mantenere aggiornati quelli che sono le baseline, come chiamiamo, perciò i livelli base, i dati base del contesto ambientale. Ultima slide, credo. Il processo di valutazione ambientale strategica è un processo pubblico. Quei due documenti che vi ho mostrato all'inizio del mio intervento, perciò il rapporto preliminare di scoping e il rapporto ambientale, sono oggetto entrambi di una conferenza di valutazione ambientale. La conferenza di valutazione ambientale è una conferenza che deve obbligatoriamente invitare alcuni di quelli che sono gli attori principali, la regione, la provincia, i comuni con termini, ARPA, ATS, eccetera, ed è però aperta al pubblico, aperta a tutti. Durante la prima e seconda conferenza abbiamo ricevuto dei pareri, tendenzialmente i pareri della prima conferenza, e così è stato, sono dei pareri che chiedono di prestare attenzione ad alcuni elementi, fare alcune valutazioni all'interno del rapporto ambientale, perciò noi abbiamo recepito queste indicazioni, le abbiamo fatte nostre nel rapporto ambientale e anche nel PGT, laddove erano invece richieste di trattare alcuni temi più da strumento urbanistico. E li abbiamo rappresentati poi all'interno della seconda conferenza. Nella seconda conferenza di valutazione abbiamo ricevuto questi 8 pareri che vedete elencati, e che erano pareri sostanzialmente relativi a puntualizzazioni, ne abbiamo già parlato rispetto all'ottimizzazione acustica, maggiori precisazioni, perciò la documentazione è stata in questo senso aggiornata, ma non è stata variata la sua valutazione ambientale, perché di fatto le valutazioni ambientali che abbiamo realizzato sono state ritenute soddisfacenti da parte degli attori coinvolti. Come si chiude questo percorso di valutazione ambientale strategica? Con due documenti. Il parere motivato, che rende conto appunto di tutto il percorso base che è stato realizzato, di quelli che sono i pareri giunti e come sono stati recepiti, come è stata data risposta a questi pareri, ed è un documento che deve essere scritto e firmato dall'autorità competente della RAS, e la dichiarazione di sintesi invece che fa proprio il parere motivato e dà una chiusura di quello che è questa prima fase importante della valutazione ambientale strategica, ed è fatto a firma dell'autorità procedente. Ultima nota sotto è la valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza è quella procedura che si attua per valutare le ricadute ambientali di un piano o un programma su un sito Rete Natura 2000. I siti Rete Natura 2000 sono dei siti di particolare pregio, tutelati anche questi a livello europeo, ci sono due normative europee. Sul nostro territorio non abbiamo siti Rete Natura 2000, ma la normativa regionale recente, di qualche anno fa, chiede comunque di fare quello che chiamano screening di incidenza. È una tabella che si va a compilare, si dimostra che i siti Rete Natura 2000 più vicini sono lontani chilometri, che all'interno di questa lontananza ci sono altri centri abitati, ci sono infrastrutture, perciò non si può avere influenza, e l'autorità competente per la valutazione di incidenza, che nel nostro caso è la provincia di Bergamo, accetta lo screening di incidenza oppure chiede una valutazione approfondita. All'interno del parere della provincia di Bergamo, nella seconda conferenza di base, ha di fatto accettato il nostro screening di incidenza, dichiarando valutazione di incidenza positiva, e perciò questo è un tema che non abbiamo più portato avanti.
Presidente, grazie. Prego, Presidente, che cosa?
C'è l'aspetto del dimensionamento che non abbiamo.
Vuole approfondire, no?
Forse sì.
Sì. Devi andare ancora a
sì. Gli ultimi minuti. Al di là della riduzione del consumo di suolo, di tutti questi controlli sui numeri, provincia fa anche un controllo piuttosto severo sul dimensionamento del piano, cioè vuole verificare che le previsioni del piano in termini di numeri di alloggio che si possono realizzare nel quinquennio di validità siano compatibili con il presumibile incremento del numero di famiglie che ci si può attendere nel medesimo periodo. Quindi per costruire questa tabella si attinge a tutte quelle valutazioni sulle dinamiche demografiche che abbiamo discorso velocemente, ma si utilizzano anche dei dati invece forniti dall'ufficio anagrafe per più precisi di quelli dell'Istat. E si mettono a confronto due soglie storiche, nel nostro caso 18 e 23, si potrebbe anche tornare indietro il tempo molto di più, ma rischiando di commettere degli errori enormi, perché abbiamo visto che allontanandoci dal periodo contemporaneo le variazioni di popolazione hanno degli andamenti completamente diversi da quelli attuali. Noi avevamo 2.074 abitanti al 2018 e ne abbiamo 2.021. Quindi nel corso di questi 5 anni la popolazione è diminuita dello 0,66% e applicando questa percentuale di diminuzione della popolazione ai 5 anni successivi, quindi al 29, ormai siamo alle 25, dovrebbe essere il 30, ma poco cambia, si può presumere che la popolazione, solo guardando l'andamento demografico, possa diminuire. Sono anche valutazioni complicate da analizzare perché poi non sono solo i piani che devono conformarsi in qualche modo al fabbisogno presumibile, ma spesso è il piano che determina degli incrementi o delle riduzioni della popolazione, quindi non è una roba perfettamente scientifica, però consente di fare delle valutazioni. Nello stesso periodo, fra dicembre 18 e dicembre 25, c'è stata una riduzione del numero medio dei componenti della famiglia, che è il numero che continua a diminuire. Nel caso di Fara sono passati da 2,40 a 2,30. Proiettando questo dato sempre al 2029, nonostante la riduzione delle famiglie, del numero di abitanti, abbiamo un possibile incremento del numero di famiglie al 2019 di 115 unità, quindi diminuisce la popolazione ma aumenta il bisogno di alloggi perché aumentano le famiglie. Abbiamo un numero di famiglie, un numero di alloggi che è pari evidentemente al numero delle famiglie e abbiamo poi un numero di alloggi disponibili da recuperare, guardavamo la dinamica del patrimonio di che la percentuale di appartamenti vuoti o sottoutilizzati a Fara è piuttosto ridotta, con delle valutazioni in parte confrontando i valori immuetari e in parte nel confronto con gli uffici si stima che ci siano circa 260, erano dimostrati 263 alloggi vuoti per un totale di 3.750 alloggi complessivamente. Questi 263 alloggi vuoti, quelli che troveremo alla fine della tabella. C'è una dimensione media dell'alloggio che deriva ancora in parte da dati analitici e in parte da dati statistici di Istat. E quindi questa è la fotografia dell'attuale composizione e del possibile bisogno solo in virtù dell'incremento del numero delle famiglie. E poi si passa invece a verificare il fabbisogno di alloggi, che è certamente di 115 alloggi di cui abbiamo bisogno in virtù dell'incremento del numero delle famiglie. Abbiamo dei fabbisogni che derivano da altri usi, che abbiamo stimato in circa 47, dando un valore volumetrico riferito agli indici di zona di cui parlavamo, che sono, diciamo, alloggi che potenzialmente potrebbero essere utilizzati per destinazioni diverse dalla residenza e quindi sottraggono disponibilità al patrimonio. Abbiamo un incremento di SL per funzioni produttive che non genera bisogno di alloggi. L'abbiamo stimato nel 2% in modo potenziale, ci sono colleghi che fanno lievitare questa percentuale fino al 5% della potenza contenuta nel 2%. Diciamo che è il numero di alloggi che deve restare libero sul territorio per consentire il movimento della popolazione sul territorio, perché se immaginiamo che tutti gli alloggi siano contemporaneamente utilizzati diventa impossibile lo spostamento e la variazione della residenza. Ad ognuno di queste quantità di alloggi corrisponde una SL, ma concentriamoci sul numero di alloggi. Si arriva a un bisogno di alloggi di 235 che moltiplicato per 2,4, che è il numero dei componenti medi, come meglio qualcosa meno, sì, 2,3 ancora meno, 2,19 la proiezione del 2029, diciamo per 2, sono circa 500 abitanti. E poi abbiamo il confronto invece della potenzialità teorica complessiva del PCT, sia in termini di superficie lorda sia in termini di numero, in questo caso sono di superficie lorda, poi la tabella successiva si trasforma in alloggi, che sono i numeri che anche ha utilizzato il professor Lorini per la verifica che ha descritto, e quindi abbiamo ancora 10.000 metri quadrati circa di SL che può essere utilizzata nei piani attuativi in corso di completamento, circa 6.500 metri quadrati che possono essere realizzati in lotti liberi all'interno del tessuto consolidato, quasi 70.000 metri quadrati all'interno degli ambiti di rigenerazione, non è, in questo caso non è nuova SL, ma è SL che potrebbe essere riconvertita a residenziale, e 2.100 metri quadrati invece di edilizia convenzionata. Provincia però ci chiede, secondo me ragionevolmente, ma bisogna ottemperare la loro richiesta, di limitare questa proiezione e questo dimensionamento nei termini di validità del documento di piano, quindi 5 anni, benché contemporaneamente ci chieda di introdurre in questa tabella tutti quei volumi e tutta quella disponibilità di alloggi che non deriva dal documento di piano, ma deriva dal piano di regole, che invece non vale 5 anni, ma non ha scadenza. E quindi quello che vedete qui è riferito a quinquennio. Non possiamo certo immaginare che tutti questi volumi, che sono in parte previsti da questo piano, in parte già previsti dal piano previgente, si possano realizzare nell'arco del quinquennio. Se pensiamo che qui dentro c'è anche la SR nell'edificio, che ha già una previsione urbanistica da 15 anni che resta inattuata, dobbiamo guardare queste previsioni e ragionevolmente immaginare delle probabilità di attuazione nel corso del quinquennio. Noi, per rassicurare Provincia, siamo abituati a tenere piuttosto elevati il numero degli abitanti, del bisogno degli alloggi, o meglio, tenerli bassi, e a tenere alte queste percentuali perché nessuno possa contestare che il calcolo sia fatto in modo strumentale. E quindi lei ha dato il 35. 5% di possibilità che nel quinquennio si recuperino gli alloggi vuoti, che vuol dire il 35% di questi 263 alloggi dovrebbero essere recuperati nell'arco del quinquennio. Quindi sono tutte percentuali molto elevate rispetto alla reale possibilità che si concretizzino. Piani attuativi residenziali in corso di completamento, questi ci sono degli operatori che hanno fatto l'investimento, stanno attuando piani attuativi, quindi la percentuale elevata, 60%, lotti liberi di completamento residenziale, sono lotti che erano liberi nel 2014 con il precedente PGT e che sono liberi ancora oggi, ciononostante abbiamo dato il 70% di probabilità, agli ambiti di rigenerazione ovviamente la possibilità la teniamo bassa al 15%, in alcuni di questi sono alcuni segnati delle attività produttive e il grosso di questa dimensione è quello del vinificio, e l'80% all'edilizia convenzionata perché appartiene all'amministrazione, quindi si spera. La proiezione di queste percentuali dà una possibilità nel quinquennio ipotetica di 237 alloggi contro un bisogno di 235. Non abbiamo messo i numeri apposta, l'ho fatto tornare qui, sono venuti così, qualche volta non vengono, in questo caso invece c'è la corrispondenza anche un po' imbarazzante. Ho finito.
Grazie. Ma se in appena dibattito, non so se è data l'ora, i consiglieri hanno questa. Ah, certo, prego.
Sì, no, data l'ora concordo, anche perché la prima cosa che volevo chiedere, perché non ricordo, è il tempo che deve intercorrere tra l'adozione e l'approvazione. 60 giorni. Quindi penso che in questi 60 giorni noi che non abbiamo partecipato all'iter di stesura, quindi abbiamo ricevuto questa mole di informazioni enorme, spero che avremo il tempo e modo di approfondire e
eventualmente anche in assemblea, no?
Sì, sì, sì. Eventualmente anche altri aspetti più tecnici, mi chiede, almeno il mio gruppo richiederà poi tramite l'ufficio tecnico oppure direttamente a voi se sarà possibile. Vorrei fare una valutazione generale di condivisione delle linee che sono state esplicitate stasera dai tecnici e che sono state recepite dalle indicazioni dell'amministrazione, cioè quelle relative, che poi è la questione per quanto mi riguarda più saliente, relative al non consumo di suolo, a una limitazione, anzi direi quasi una inesistente consumo di suolo agricolo, che è penso il punto focale di questo PGT. Poi adesso sono tutte cose estremamente tecniche su cui personalmente ho appuntato qualche domanda che farò poi in una sede successiva. Questa cosa è ancora più importante dal mio punto di vista, non tanto per quanto riguarda l'aspetto residenziale, che vedo in qualche modo contrarsi in tutto il territorio, perché ci sono delle lottizzazioni ma di superfici limitate, spesso sono già rigenerazione, penso a Treviglio, tutti gli ambiti anche industriali, l'ex Paslini o altri che sono stati rigenerati e acquisiti a residenza, ma riguarda l'aspetto più allarmante che ha in qualche modo segnato profondamente la nostra bassa bergamasca, non Fara per adesso, e penso anche in futuro, grazie a Dio, ma penso a comuni vicini che hanno subito molto l'effetto, quello è stato definito l'effetto Brebeni, cioè il moltiplicarsi di insediamenti, soprattutto logistici, lungo questa direttiva autostradale. Noi, non so adesso se ci sono notizie fresche o comunque certe riguardo alla realizzazione dell'intersezione Pedemontana-Brebeni, che adesso è a 4 Brebeni, ma credo dalle ultime notizie che
nonostante la contrarietà
degli altri comune, anche quello di Fara, mi sembra che stia venendo avanti, e quindi il rischio grosso è che anche noi, pur essendo toccati affettati marginalmente da questa infrastruttura, potremmo subire questo effetto di appetibilità verso, verso logistiche o verso altri tipi di insediamenti che consumano molto territorio, hanno un impatto sul territorio molto forte da mille punti di vista, e spesso portano anche poco dal punto di vista del, del lavoro, soprattutto un lavoro di bassa qualità, anche se portano oneri, che sicuramente questa è una cosa positiva. Però ecco, sappiamo che quando arrivano queste infrastrutture poi le pressioni sono forti e quindi spesso anche le amministrazioni in qualche modo subiscono questo effetto e vanno incontro poi magari anche a variazioni dei piani di governo del territorio o altre formule che sono previste dalla normativa, fatto salvo che oggi, grazie a Dio, c'è questa anche ambito di limitazione sovracomunale che dovrebbe limitare questa, questa pressione che c'è sui comuni che a volte non hanno la forza di resistere. Comunque, detto questo, io personalmente condivido le linee di indirizzo che sono state esplicitate. Ci asterremo sulla adozione del TGT perché vorremmo approfondire tutta una serie di questioni in questi 60 giorni. È una richiesta che mi sento di fare all'amministrazione, al sindaco, è quella di istituire, di convocare almeno una conferenza dei capigruppo quando saranno arrivate tutte le osservazioni che credo arriveranno in questi 60 giorni di tempo, in modo da fare un minimo di istruttoria prima di ritrovarci qui nel Consiglio Comunale di approvazione per avere anche noi la possibilità in qualche modo di istruire un po' meglio tutta la, la pratica e la, la, poi l'approvazione del PG.
Grazie. Piotto.
Riprendendo quello che ha detto il collega Moneri, io appunto mi trovo anche nell'impossibilità di fare alcuna domanda specifica, anche perché abbiamo visto per la prima volta queste, queste slide, quindi abbiamo i dati su cui eventualmente discutere soltanto adesso. Sono dati complessi, sono cartine, cartine. Noi non abbiamo avuto neanche come allegati al, al Consiglio Comunale. E capisco che non, non, nessuno se ne aspettava in forma cartacea, ma almeno un link. Non so se questi al momento non sono ancora pubblici, però in funzione del Consiglio Comunale se riusciamo a produrre,
non
so.
Non sono ancora
pubblici. Saranno pubblici, ma per noi consiglieri che siamo qua, io non so se i colleghi della maggioranza li hanno avuti o li hanno visti prima. Noi li abbiamo avuti soltanto adesso e penso che sia quasi proprio assolutamente impossibile fare due domande. Mi sono appuntato una cosa, parte, non so se è sfocato, se sono io che sto diventando più orgo del solito, però non riuscivo a, a notare le cose. Ho visto soltanto ad esempio che nel B1 l'altezza prevista è 11 metri più 20% in funzione se utilizzato il DRDE, che non so cosa sia. Avrei potuto magari sviscerare di più se almeno avessi avuto 5 giorni la possibilità di vedere. Chiederei da domani o da quando ritenete opportuno di avere un link dove ce ne andremo a studiare, quindi se ci sarà modo di fare quelle domande o dovremo trasformare le domande in osservazioni. Adesso non so se i consiglieri devono fare la stessa procedura delle osservazioni o se vi saranno altre sedute dove ci saranno spiegazioni tecniche.
Ma tu come consigliere hai il diritto di accesso agli atti, per cui puoi chiedere tutti gli atti che vuoi.
Questo sto chiedendo, dato che non li ho avuti, come avrei dovuto avere l'allegato. Cioè ho avuto su tre, abbiamo avuto su due praticamente ordini del giorno o tre, una proposta senza allegati per le comunicazioni, una proposta della surroga con l'allegato, erano le lettere di missioni, e una proposta senza allegati su una mazzata di informazioni come questa. Quindi